qualche parola sul linguaggio usato, intendo usato nell'originale greco, nel primo secolo, perché la Vulgata latina è del IV e molte cose cambiano. E attirerei l'attenzione proprio sul termine apostolo, apostolos in greco. E qualunque dizionario, ho allegato una pagina, la pagina in cui è contenuto il termine apostolos, da apostello, inviare, ecco, il dizionario ci dice che apostolos è il messaggero, non un messaggero qualunque, è proprio colui che porta i messaggi, il postino potremmo dire, o il commesso che recapita missive da un ufficio all'altro. Comunque è persona rivestita di un ruolo. E questo riguarderà anche altri termini relativi a ruoli che si creano all'interno della comunità cristiana: vescovo, diacono, presbitero ed altro ancora. A riprova del fatto che tra il testo del primo secolo e la traduzione del quarto vi siano degli scarti, non si tratta di trasposizione in astratto, c'è interpretazione e c'è anche aggiunta, i significati mutano. La parola, il messaggio, il contenuto della predicazione di Pietro in greco è logos, discorso. Nella traduzione latina diventerà sermo, che è qualcosa di più e di diverso, è il sermone, è la parola strutturata in un discorso tenuto in pubblico, ad esempio. E c'è letteratura su questo tipo di problemi, di slittamenti, scarti di significato. E un'altra occasione di incontrarli, ecco, popolo, plebe in plebs in latino, laos, ecco laos, e tra l'altro la parola da cui deriverà poi in seguito il termine laico per dire tutti coloro tra i fedeli che non hanno specifici ruoli all'interno dell'istituzione ecclesiastica. E nel testo greco degli Atti degli Apostoli, laos è il popolo e tra l'altro è il popolo che guarda ai primi cristiani, sono gli altri quelli che entreranno e forse no. Plebs in latino significa qualcosa, non genericamente popolo, ma una parte del popolo. Presto, accanto alla figura dell'apostolo, degli apostoli, capi o personaggi carismatici destinati a sparire dall'orizzonte dell'istituzione, se non o comunque di trasferirsi nella sfera dell'eccezionalità degli uomini che fanno miracoli. Ecco, comunque dicevo, presto all'interno di questa comunità che si sta organizzando, che sta condividendo beni, che ha momenti, assemblee comuni, a casa e fuori, si prospetta la individuazione di una prima, di un primo ruolo, di una prima figura, diciamo pure di funzionario, destinata a restare attraverso i secoli, e restare sta all'origine proprio dell'etimologia e del significato di istituzione, è quella del diacono, e ce ne parla il capitolo 7, il protodiacono che sarà anche nel capitolo 7 il protodiacono diventa protomartire. Nel capitolo 6 viene istituita la categoria dei diaconi, cioè persone che hanno un determinato ruolo all'interno della comunità, funzionari, e diciamo pure che è l'inizio del ceto degli ecclesiastici. Ora, in quei giorni, essendo cresciuto il numero dei discepoli, gli ellenisti incominciarono a mormorare contro gli ebrei, perché nella distribuzione che veniva fatta ogni giorno erano trascurate le loro vedove. I dodici convocarono allora la moltitudine dei discepoli e dissero: «Non è bene che noi abbandoniamo la parola di Dio per servire alle mense. Scegliete dunque, fratelli, tra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di sapienza, e affideremo loro quest'ufficio. Noi invece continueremo ad essere assidui all'orazione e al ministero della parola». Dunque, vedete, ruoli che si differenziano. I diaconi, la parola diacono da diaconia, servizio. In latino diventerà ministerium. I diaconi sono servitori, hanno a che fare con le cose concrete, diventeranno per definizione e per ruolo quelli che si occupano dell'amministrazione dei beni e dell'assistenza all'interno della comunità cristiana, all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Faccio notare ancora in questo capitolo, in questo brano del capitolo sesto, che ho letto dal versetto 1 al versetto 4, che si parla di ellenisti, e parlare di ellenisti significa parlare di uno dei gruppi, di una delle correnti che allora operavano, esistevano all'interno del mondo ebraico, diviso tra coloro che volevano un'osservanza radicale, e protestavano, rifiutavano una commistione, un'inculturazione, un'assimilazione da parte della cultura greca, e quelli che invece della cultura greca erano imbevuti, accettavano, e pensiamo la comunità, la sterminata, grande, importante comunità di Alessandria era per lo più di ellenisti, avevano nomi greci. Qui alcuni dei 12 diaconi che vengono eletti, notate bene, eletto può voler dire votato a maggioranza e può voler dire scelto, è un tipo di problema interpretativo che noi incontriamo spesso in questi testi che si riferiscono ai primi secoli. Il riferimento agli ellenisti o ellenizzanti in altri casi ci invita a mettere a fuoco un particolare. La comunità cristiana, la chiesa, ecclesia, ecclesia, assemblea che si sta formando a Gerusalemme e poi in altre città, dentro e fuori la Palestina, e quella chiesa a tutti gli effetti può essere considerata anche una delle diverse correnti esistenti all'interno dell'ebraismo. dove vi sono farisei, sadducei, avversari di questi, e i cristiani. E i cristiani seguaci di una personalità, di un personaggio che era fino in fondo un ebreo, deciso a vivere a suo modo e in modo radicale l'ebraismo. Gesù era ebreo, i primi cristiani sono ebrei. E le modalità del loro ritrovarsi, i luoghi in cui, i luoghi di culto che praticano sono i luoghi della religione ebraica. E anche il loro codice morale, la loro condizione di abitanti di un determinato territorio posto sotto la protezione, un protettorato romano. E si tratta di ebrei. Presto comunque, in altri capitoli degli Atti degli Apostoli, veniamo a sapere che la predicazione, l'annuncio, la parola viene trasmessa ed accettata anche ad altri che ebrei non sono. È l'apertura ai gentili che verrà sanzionata dalla decisione di una riunione di apostoli detta impropriamente primo concilio, concilio di Gerusalemme, dove si decide, e le opinioni sono diverse, di andare avanti, non chiedere a tutti la circoncisione e l'apertura ai gentili, il termine gentile, coloro che non sono ebrei. Apertura ai gentili, il cui personaggio principale, il cui esponente principale sarà Paolo. Altra fonte che ci informa sulle caratteristiche della comunità e sull'azione al loro interno, sulle caratteristiche di persone che al suo interno rivestono ruoli speciali, sono le lettere pauline. Ne scelgo una tra quelle dette pastorali. Sappiamo che le lettere venivano indirizzate da Paolo a diverse comunità, il cristianesimo era ormai presente tra Asia Minore e nell'ambito dell'Asia Minore, ma già presto anche a Roma. In questa lettera, che è la prima a Timoteo, Paolo si sofferma su aspetti forse più relativi alla disciplina che alla dottrina, e ci parla dei requisiti, tanto per cominciare, anche se nel discorso viene per secondo, per essere diaconi e diaconesse. Ecco, nel testo di Paolo senza alcun dubbio si parla di mogli dei diaconi. In altri testi esiste più che il sospetto che si crei una figura femminile autonoma che svolge i compiti del diacono. Comunque, ascoltiamo Paolo. Anche i diaconi devono essere persone degne, senza doppiezza, moderati nell'uso del vino, né amanti del lucro, e questo si può capire dato che avevano a che fare con beni messi in comune o meno, ma conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Anzi, essi dovranno prima essere ben esaminati e quindi esercitino pure il loro ministero se riscontrati irreprensibili. E qui c'è il discorso per l'appunto dei requisiti. E qui è richiesto, il requisito è l'onestà, la retta coscienza comprensibile in persone che hanno a che fare con risorse. Anche le loro donne tengano un contegno dignitoso, non siano maldicenti ma sobrie e fedeli in tutto. I diaconi siano pure persone come i vescovi, sottintendo, che si sono sposate una volta sola, guidino bene i loro figli e le loro famiglie. Coloro che disimpegnano bene il loro ufficio si acquistano onore e una grande autorità nella fede in Cristo Gesù.